La solitudine in due, Zweisamkeit, di Marco degli Innocenti. Legge Gianluca Melilli. Capitolo 1.
Mattia, ti vuoi muovere? Hai l'aereo che parte tra un'ora?
Gridò Valeria dal giardino verso casa. Arrivo! Stavo salutando quel pigrone di Giulio.
Giulio era il loro bulldog inglese di 2 anni. Lo avevano salvato da morte certa dopo che un negoziante lo aveva tenuto in gabbia diversi giorni. Era evidentemente raffreddato e debilitato e lui non faceva altro che imbottirlo di cortisone per farlo sembrare meno malconcio. Lo avevano acquistato. Dopo averlo curato per mesi e finalmente dopo tante lacrime, avendo dato fondo ai loro risparmi, Giulio era fuori pericolo. Era più piccolo rispetto agli standard di grandezza della sua razza, ma era sempre un cucciolone attivo e molto giocherellone. Ed era entrato a tutti gli effetti a far parte della famiglia della loro casa, nella periferia ovest di Firenze. Mattia lo vide sdraiato con il suo musone tutto rughe appoggiato sul divano tra le zampe anteriori e così, andandogli vicino, gli sussurrò vicino al muso grinzoso:
«Non essere triste.
Il tempo di organizzarmi e mi raggiungerai con la mamma. Comportati bene che tra pochi mesi ritorno a prenderti. Ciao, musone!»
Montarono sulla 500 di Valeria e a tutto gas si diressero verso l'aeroporto di Peretola. Per chi lo vede per la prima volta, si domanda se davvero quello possa essere un aeroporto o un modellino di Bruno Vespa, con una lunghezza della pista di circa 1700 metri. Pisa e Bologna, i più vicini a Firenze, hanno piste di almeno 2800 metri. Posto esattamente al termine e perpendicolarmente all'autostrada A11, così che se per caso trovi un piccolo ingorgo all'ingresso città e hai sfortuna di fermarti esattamente al pari della pista e all'orario giusto, tu, chiuso in auto, ti vedi arrivare uno di questi bestioni, certo non un Boeing 747 ma neppure un ultraleggero, dal cielo oltre il finestrino del lato passeggero a velocità per te folle in manovra di atterraggio, vedendotelo passare a 15-20 metri sopra la testa con un rombo assordante e con uno spostamento d'aria che fa oscillare l'auto. Ti fai una dose di adrenalina improvvisa, sentendo dentro tra lo stomaco e la gola una sensazione di stupore misto a paura. Quegli aerei li avevano visti tante e tante volte, ricordò Valeria cercando di scacciare i pensieri negativi sull'imminente partenza di Mattia. Le sere che non sapevano cosa fare, estate o inverno non importava, montavano in auto e andavano alla recinzione opposta all'autostrada a guardare gli aerei decollare salutando quei passeggeri diretti chissà dove, facendosi scompigliare i capelli dai quei turbogetti sparati ai massimi giri che a ruote frenate dell'aereo accumulavano una potenza di spinta che, se no col cazzo che gli bastavano 1700 metri per decollare, gli diceva sempre Mattia. Un lieve sorriso le scorse sul viso, forse per il ricordo felice, o forse perché nonostante Mattia non avesse mai preso l'aereo in vita sua, le aveva spiegato il funzionamento del motore a reazione degli aeroplani, e che l'aeroporto internazionale di Firenze, in confronto alla maggior parte degli aeroporti internazionali nel mondo, era realmente piccolo e per poter decollare devono davvero avere una bella spinta e per atterrare dei bei freni. Si ricordò immediatamente che con Mattia, una limpida sera d'estate, erano andati a vedere il panorama da Monte Morello, il monte che sovrasta Firenze e Peretola. Tra una chiacchierata, uno sbuffo di fumo di una Lucky Strike e una sorsata di birra, sentirono un frastuono venire dalla valle sottostante. Cercarono di capire da dove provenisse. Si chiesero cosa potesse essere quello strano rumore. Fecero alcune supposizioni, ma solo guardando la valle si accorsero che ogni volta che un aereo atterrava emetteva un ruggito che arrivava alle loro orecchie, forte e ovattato, vista la distanza che li separava. Valeria lo guardò a occhi strabuzzati chiedendo: «Viene dall'aeroporto?»
«Sembrerebbe di sì», rispose dubbioso lui. Ma subito ribatté: «Devono essere gli inversori di spinta». «Cosa sono?» chiese lei, che non aveva mai sentito quel termine. «Sono i freni dell'aereo in atterraggio. I motori sputano aria da davanti invece che da dietro del motore. E noi, essendo da questo, sentiamo bene questo rumore. Un po' come quando mandano i motori al massimo prima di partire. Perché per decollare e atterrare su quella pista ciclabile hanno bisogno di aiuto. Parecchio aiuto, lo sai?» Valeria uscì da quel mondo di ricordi quando una folata di aria fredda le colpì il volto. Mattia, che era alla guida, aveva abbassato il finestrino in quella mattinata di marzo per salutare due amici che aveva visto dall'altro lato della strada mentre era fermo a un semaforo a poco più di un chilometro dall'aeroporto. Erano i due suoi più grandi amici, Alberto e Massimiliano. Con il primo si conoscevano dall'età della prima elementare, fin da subito compagni di banco e soprattutto compagni di marachelle. Poi trasformati insieme a Massimiliano, aggregato alla coppia durante l'adolescenza, in compagni di sbronze, vacanze folli e serate infinite in giro per la città e per i locali. Li aveva già salutati due sere prima, quando erano usciti per un'ultima notte brava, per festeggiare l'imminente partenza, da cui però tornarono stranamente un po' alticci. Il semaforo però diventò quasi subito verde e quei ragazzi fecero solo in tempo a urlare «Ancora buon viaggio!» urlò Alberto. E subito dietro, urlando a più non posso, Massimiliano «Riportaci un po' di cioccolata!» «Che fantasia! Tutti dicono la stessa cosa!» borbottò Valeria. «Come se tu te ne andassi solo per portare loro della cioccolata!» «E cosa dovrebbero dirmi? Fai una rapina in una delle banche più grandi del paese e riportami un lingotto d'oro?» «Per i miei amici conoscere una città al di fuori della Toscana è già tanto. Quando se ne vanno in vacanza fuori da questa regione, l'unica cosa che assimilano sono i piatti tipici e le discoteche del posto. Figuriamoci se sanno cosa c'è oltre Alpe. Se per loro già varcare l'Appennino è un'impresa titanica», rispose lui. «Sì, titanica. Come lo era per te qualche mese fa. Non ti saresti spostato di qua neppure per andare in settimana bianca e adesso te ne vuoi andare», ribatté imbronciata Valeria. «Ti prego, non ricominciare. Ne abbiamo già parlato fino allo sfinimento. Non sono nato per lavorare in una cella frigorifera a 26 gradi sotto zero, sfruttato per 7 euro l'ora e non potervi dare quello di cui avete bisogno, quello che meritate. Mi hanno dato questa opportunità e la voglio sfruttare. E spero di potermi organizzare quanto prima per potervi far venire da me». Mattia sembrava scocciato mentre diceva queste parole. Così Valeria la chiuse lì con un semplice «Ok, hai ragione». «Guarda, un parcheggio libero». Erano arrivati al parcheggio dell'aeroporto. «Tesoro, la ragione si dà ai bischeri», avendo alzato un sopracciglio e fissandola di sbieco. «Vieni ad accompagnarmi al check-in?» domandò Mattia. «Sì, ma tra un quarto d'ora devo andare, che devo entrare al lavoro. Ho preso permesso solo per la mattinata e con il traffico all'uscita dall'aeroporto non vorrei rischiare di fare tardi». Una volta parcheggiato, il ragazzo prese la sua valigia riempita di tutti quei 23 kg consentiti, forse qualcosa di più, e Valeria prese lo zaino da trasportare come bagaglio a mano. Varcata l'entrata, si fiondarono subito verso il cartellone delle partenze e degli arrivi. E dopo pochi istanti, non è difficile controllare un cartellone delle partenze e degli arrivi a Peretola quando partono e arrivano un massimo di 8-10 aerei l'ora, si accorsero che il volo avrebbe avuto un ritardo di circa un'ora. «E ti pareva strano. Si comincia bene», disse scocciato Mattia. «Dai, andiamo a prendere un caffè al bar e poi me ne vado». Valeria non voleva dire «ti saluto», perché le pareva strano doversi staccare da lui dopo anni di convivenza. Così, dopo un «va bene» del ragazzo, rifecero la strada al contrario, imboccando il corridoio verso il bar. Consumarono il loro caffè e si avviarono nuovamente all'uscita, fumandosi insieme una sigaretta, cercando di ritardare il momento dei saluti. Ma quando il tabacco si staccò da solo dalle sigarette, buttarono via il filtro nel posacenere e la ragazza abbracciò forte Mattia, il quale ricambiò l'abbraccio e, baciandola dolcemente, scostandole i capelli neri, dagli occhi vide due grandi lacrime solcare il volto. Lui era un misto di felicità ed eccitazione per quello che gli sarebbe successo di lì a poco. Avrebbe preso un volo di sola andata e avrebbe iniziato una nuova vita, prendendosi il carico di spianare la strada a entrambi, sperando di rivederla presto. Valeria invece era più razionale e ogni minuto che passava si convinceva sempre di più che da quel momento che lui avrebbe varcato quel gate, niente sarebbe stato più come prima. Avete ascoltato l'inizio del capitolo 1 di La solitudine in due, Zweisamkeit, di Marco degli Innocenti, reperibile su Amazon.